Se è vero che, come abbiamo visto, è possibile pescare praticamente in qualsiasi modo, dal verme alla pesca col vivo, al carp fishing, alla pesca a mosca, è anche vero che tra le tecniche di pesca moderna spicca sicuramente quella artificiale. Oggi andremo ad analizzarla insieme e vedremo quali sono le principali differenze tra il casting e lo spinning, le due tecniche più utilizzate in acqua dolce. Ciao a tutti, io sono Gianmarco Mondini e questo è The Fishing Podcast, il podcast per chi la pesca non la vive solo con la canna in mano, ma tutti i giorni in modi diversi. Oggi ne scopriamo insieme un altro. Seguitemi! L'abbiamo già visto negli scorsi episodi, l'uomo si spinge veramente all'infinito per catturare un pesce. Se siamo partiti da basi più primitive, oggi ci siamo evoluti al massimo, praticamente. Si può sempre fare di meglio. Resta il fatto che, complici probabilmente la situazione ambientale, la facilità di apprendimento, l'utilizzo degli artificiali e la loro bellezza, oggi la pesca artificiale, come abbiamo detto prima, è una tra le più praticate al mondo, soprattutto in acqua dolce. Poi, con l'avvento dell'urban fishing, quel tipo di pesca che si pratica sostanzialmente nelle città, nei centri urbani, i ragazzi più giovani si avvicinano con estrema facilità a queste tecniche, per cui è veramente una tecnica di vendita facile anche per i commercianti, offre un sacco di possibilità e le catture sicuramente non mancano. Una delle domande che mi hanno rivolto di più nella mia piccola carriera da pescatore amatoriale, diciamo, è: ma pesco a casting o a spinning? Vediamo insieme, cerchiamo di capire quali sono le principali differenze. Allora, in Italia sostanzialmente siamo abituati ad un tipo di pesca con mulinello a bobina fissa, cioè quello da spinning sostanzialmente se parliamo di pesca artificiale, che sono i mulinelli che vedete usare al mare, che vedete usare a parte a traina, che è un altro discorso, o comunque in pesca d'altura o in pesca a volentino, in mare, insomma si utilizzano mulinelli differenti. Comunque, il mulinello che vedrete utilizzare di più, quello con la levetta di fianco sostanzialmente che siamo abituati a vedere tutti, è un mulinello a bobina fissa. Pertanto ci sarà la bobina che va su e giù e raccoglie il filo quando noi recuperiamo e muovendo la levetta azioniamo questo meccanismo che porta il recupero del filo. La differenza sostanziale con il casting è proprio il mulinello, quindi passiamo da un mulinello a bobina fissa a un mulinello a bobina rotante. La comodità di questo secondo mulinello è la potenza e il recupero velocità di un'esca pesante, per cui se andiamo ad utilizzare esche volume importante come potrebbe essere per esempio nella pesca ai grossi pelagici, al luccio, mi viene in mente questa su tutte, che è anche il motivo per cui li uso io stesso, allora sarà bene scegliere un tipo di mulinello a bobina rotante, diciamo. Altrimenti, per tutte le altre tecniche, sicuramente si può fare a meno di un mulinello da casting che è di importazione americana. Però, per esempio, nel bass fishing, che è una pesca, la pesca al branzino, al boccalone, come si chiama in italiano, il black bass, è nata in America, è stata sviluppata in America e ha tutte le sue radici in suolo americano, per cui credo che sia utile avvicinarsi ed utilizzare una tipologia di attrezzatura sviluppata proprio per questa tipologia di pesca. Quando si pesca in cover, quindi quando si pesca dove c'è sporco, quando si vogliono usare esche particolari o attrezzature molto particolari con alcuni tipi di gomma, i jig, quando facciamo skippare, un termine molto difficile, però quando si fa scivolare sulla superficie dell'acqua un'esca in modo da infilarla in posti in cui sarebbe impossibile lanciare, allora viene molto comodo un mulinello sicuramente da casting, anche perché, come dicevamo prima, con questo tipo di mulinelli si è molto più veloci nel recupero e nel lancio e, come sappiamo, nella pesca artificiale ogni lancio è una possibilità in più di catturare un pesce, per cui più tempo l'esca sarà in acqua, più avremo possibilità di pescare effettivamente e di avere l'opportunità di catturare e di bucare un pesce. Anche per questa ragione è il mulinello più scelto dai garisti, per cui se mai doveste trovarvi a vedere una competizione di pesca, naturalmente al bass non ne parliamo neanche perché sono praticamente tutti da casting, come dicevo, per la natura della pesca stessa, Ma anche i lucci, comunque, a volte anche in altre tecniche di pesca, come il persico reale, per esempio, ci troviamo a vedere un sacco di garisti che utilizzano il mulinello da casting piuttosto che quello da spinning, proprio per questa ragione. E cioè che riusciremo a lanciare molto più volte, molto più spesso e con molta più facilità. Attenzione però perché questo non significa che i mulinelli da casting siano perfetti e che non abbiano dei contro, diciamo. Il contro per antonomasia del mulinello da casting è infatti la parrucca, che è un fastidioso intreccio del filo, quindi del filo della treccia che avremo caricato sul nostro mulinello. Soprattutto quando si inizia, ma anche più tardi, anche durante una pescata normalissima, può succedere molto più spesso che con un mulinello da spinning. Vi ritroverete su una parrucca di filo intrecciato, difficilissimo da districare, se non per un grosso colpo di fortuna, diciamo, e questo potrebbe penalizzarvi, soprattutto se state iniziando. E quindi magari potreste avere un po' più di difficoltà nell'approccio a questa tecnica. Rimane il fatto che se siete appassionati di pesci come il luccio, per esempio, dicevamo prima, o altri pesci di grosse dimensioni in acqua dolce, potrebbe essere anche il siluro. Ora, io non sono un grande fan, però effettivamente funziona bene. In ogni caso, se doveste lanciare esche di grosse dimensioni, direi sopra letto tendenzialmente. Lo spinning porterebbe il vostro polso e la vostra spalla a stancarvi molto più rapidamente rispetto che al casting, proprio per i motivi che ci dicevamo prima. Però, dato che siamo in Italia e la maggior parte dei mulinelli utilizzati sono proprio quelli a bobina fissa, il mio consiglio è, se state iniziando, se state approcciando per la prima volta una tecnica di pesca artificiale e avete in mente un pesce preciso, allora scegliete tra casting e spinning, iniziate da zero in ogni caso, per cui non fa alcuna differenza. Se invece conoscete già l'utilizzo di un mulinello a bobina fissa e non avete nessuna intenzione di iniziare a utilizzare, almeno in un primo momento, un mulinello da casting, allora cominciate a pescare a spinning, prendete confidenza con gli artificiali, capite che cos'è un jerk piuttosto che un lipless minnow, piuttosto che un crank, piuttosto che un jig. Una volta che avete capito qual è la differenza, come funzionano le esche, come utilizzarle e soprattutto dove e quando, allora in quel momento avrete la confidenza necessaria e l'autorità per decidere da soli, ok, sì, questo è il momento di passare ad una tecnica leggermente più difficile o comunque diversa da quella che ho usato finora, e quindi sarà arrivato il momento in cui capirete appunto da soli di voler fare un'evoluzione e di volervi avvicinare ad un'ulteriore sottotecnica della pesca artificiale, che è appunto il casting. Adesso che abbiamo fatto insieme una carrellata iniziale, diciamo, della definizione di pesca artificiale, ovvero, lo ripeto un'altra volta per avere una definizione più chiara, la pesca con esche artificiali, sostanzialmente, a differenza di tutte le altre, si usano cose che non sono vive, o non erano vive, comunque non si usano cozze, vermi, mais, nulla di tutto ciò, si usano esche finte che imitano pesci, piuttosto che artropodi, piuttosto che micro, macro invertebrati marini o di fiume o di lago, ma nulla di tutto ciò è o è mai stato vivo, per cui le esche che utilizziamo sono finte, sono costruite su misura per catturare uno o più specifici pesci. Ad ogni modo, dicevamo, fatta questa piccola carrellata e la differenza tra casting e spinning, possiamo adesso cominciare a vedere molto con calma perché sarà una cosa che analizzerò poi nello specifico nei prossimi episodi, quali sono le esche e quali sono le differenze tra le esche, sostanzialmente quali sono i vari tipi, i vari modi di utilizzo, i vari luoghi in cui si utilizzano le esche da casting e da spinning. Cominciamo quindi con l'analizzare i vari tipi di esca artificiale. Allora, le più primordiali sono sicuramente quelli che chiamiamo volgarmente i cucchiaini o gli ondulanti, insomma sono esche metalliche sostanzialmente che ruotando oppure sbandando dentro l'acqua vanno ad imitare dei pesciolini feriti piuttosto che dei pesciolini che scappano. Sono esche, non dico in disuso, però sicuramente si sta modernizzando la tecnica per cui vanno sempre meno consigliate ai neofiti. Questo non toglie che non funzionino, anzi tutt'altro, voglio dire, sono esche perfettamente funzionanti che per una pescata in compagnia e per, diciamo, catturare vanno benissimo, Anzi, a volte, molto spesso, in zone con pressione di pesca elevata, possono essere la soluzione e, diciamo, risvoltarvi la giornata, perché proprio dove vengono lanciate esche da 1,5 metri per catturare lucci sarà l'ondulante, con un'azione diversa e con un movimento diverso, ad andare ad attirare il predatore che altrimenti se ne starebbe fermo, conscio dei pericoli, diciamo. Tutte le altre esche più moderne si possono dividere in tre macro enormi, proprio perché occupano veramente tantissime sottoposizioni e categorie, che sono soft baits, wire baits e hard baits, per cui letteralmente sono le esche morbide, per cui tutte le esche che sono fatte di gomma o i siliconici, comunque tutto ciò che imita animali attraverso l'utilizzo del silicone o della gomma. Le hard baits molto spesso sono di plastica o di legno, balsa o altri tipi di legno lavorati per costruire pesciolini o di nuovo altri tipi di animali. E poi ci sono le wire baits, che sono quelle un po' più complicate, un po' più macchinose da spiegare, perché sono montate molto spesso su un filo di acciaio molto resistente che compone proprio l'anima dell'esca e che attraverso palette come potrebbero essere i cucchiaini detti prima o per esempio gli spinnerbait che vengono utilizzati tantissimo all'interno del mondo del bass fishing e dei lucci o altre tipologie di esche sono montate con una base appunto su un cavetto d'acciaio e costituiscono riescono, diciamo, a riprodurre, a creare una serie di movimenti, di rotazioni, di spostamenti dell'acqua e di rumori che attirano tantissimo i pesci e che funzionano veramente alla perfezione anche in acque scure. Non esiste una categoria di esche più valida di un'altra. Come dicevamo per la pesca a mosca, sono tutte validissime e ognuna di queste va a ricoprire un settore molto specifico e una serie di comportamenti, una serie di posizioni e di luoghi di pesca differenti. Forse le esche un pochettino più trasversali, diciamo, sono le soft baits, ma non tanto perché sono una categoria più bella o più figa, ecco. Sono delle esche che, essendo fatte in silicone, possono tranquillamente assumere qualsiasi forma, per cui ricoprono veramente un areale di possibilità vastissimo, dal gambero rosso al pesce, ovviamente una swimbait di gomma, cioè un swimbait si intende un pesce sostanzialmente, che, un'imitazione di un pesce che nuoti proprio come un pesce, oppure un verme, oppure un piccolo insetto, cioè parliamo veramente di imitazioni di qualsiasi cosa, semplicemente in gomma. Molto spesso vengono scentate, che significa aromatizzate, da scent in inglese, sentate quindi, la pronuncia giusta, viene messo un aroma all'interno della confezione che dovrebbe far sì che il pesce venga invogliato a mangiarsi questa esca di gomma, ecco. Le esche più divertenti in assoluto, in mia personale opinione naturalmente, sono le esche top water, ovvero le esche utilizzate sulla superficie dell'acqua che scatenano la reazione dei predatori, i quali da sotto appunto alla superficie dell'acqua andranno a ghermire voracemente la vostra esca in uno splash fragoroso e molto divertente da osservare, per cui vedrete proprio la reazione di un pesce preistorico che, colto dalla fame, si fionderà sulla vostra esca e voi potrete ferrare subito dopo e agganciarlo divertendovi veramente come i pazzi. È una tecnica che purtroppo non può essere utilizzata durante tutto l'arco dell'anno, ma comunque in autunno e in primavera potrete utilizzarla anche per grossi pesci, per il pesce principale che si punta a catturare con il topwater è sicuramente il bass, quindi il branzino che dicevamo prima, il black bass. Ciò non toglie che in moltissimi paesi, soprattutto in Nord Europa, venga utilizzata anche per catturare lucci. Quando stazionano, per esempio, sotto la superficie, nei periodi più favorevoli e sopra gli erbai, sono assolutamente propensi a mangiare qualsiasi tipo di cosa, anche anatre, anatroccoli ovviamente, non anatre intere, oppure topolini, oppure anche pesci ovviamente feriti che simulino, insomma, un pesce ferito artificiali che vengono recuperati sulla superficie dell'acqua in maniera molto rumorosa. E un lucio non dirà di no se il momento è propizio. Esistono tantissimi artificiali poi che potrete trovare in varie forme, in varie categorie, nel senso che un jerk, per esempio, può essere sia soft jerk, quindi di gomma, che è anche sempre l'imitazione di un pesciolino, però con un'azione leggermente diversa dalla swimbait che dicevamo prima, sia un jerk normale che invece fa parte delle hard baits, per cui diventa o di legno o di plastica. Sono esche assolutamente identiche tra di loro, però grazie al peso della gomma piuttosto che alla leggerezza del legno vanno a coprire un segmento d'acqua differente, quindi ad avere un'azione differente e a poter avere la possibilità di catturare o pesci diversi oppure gli stessi pesci ma in situazioni differenti. Quando avrete bisogno, per esempio, di un jerk che affonda di più, magari potreste pensare di puntare ad un soft jerk, che essendo più pesante per natura, va più a fondo e quindi vi darà la possibilità, senza dover piombare nulla, di sondare superfici dell'acqua che altrimenti non riuscireste a raggiungere con un jerk normale. Ecco. Dopo qualche pescata vi renderete conto di quali sono le vostre esche preferite, di quali esche vorrete avere sempre con voi e soprattutto in quali tipologie investire maggiormente, perché ovviamente le esche hanno un costo. E considerate che molto spesso finirà che le perderete in qualche angusto frammento di lago o di fiume, per cui insomma ponderate bene soprattutto all'inizio, prendete un po' di tutto magari, decidete con calma, fatevi consigliare da un negoziante di fiducia, o da una persona che comunque sta già pescando, e una volta che avrete capito quale esca vi piace di più e con quale esca, potete catturare maggiormente i pesci che vi interessano, allora specializzatevi, comprate una canna dedicata e solo allora potrete veramente investire in esche dal costo maggiore. Oggi esistono delle swimbait, soprattutto giapponesi, che hanno dei costi veramente spropositati, cioè parliamo di oltre i 100 euro per un'esca singola. All'inizio non ne vale assolutamente la pena, sono esche di nicchia, di categorie specifiche di pesca. Per cui non spendete 100 euro per un'esca, non funziona meglio delle altre, o meglio sì, ma non ha senso comprarla subito. Spendete piuttosto 100 euro e prendete 10-15 esche in modo da avere un arsenale più completo possibile, in modo da coprire quante più possibilità riusciate e da catturare quanti più pesci senza dovervi svenare. Poi, volendo essere precisi, ogni tipologia di esca alla sua canna, per cui se pescate a jerk, come dicevamo prima, avrete bisogno di una canna diversa da uno spinnerbait piuttosto che da un jig, piuttosto che da un altro tipo di esca qualsiasi. Di nuovo, decidete prima quale tipo di esca vi piace, fatevi consigliare una canna che sia un po' all round, che vada bene per tutti i tipi di pesca. Non esiste, però ovviamente ci sono canne più adatte e meno adatte. Una volta che avrete provato un po' di tutto, decidete, soffermatevi su una categoria specifica oppure affrontatene più di una, però la spesa sarà maggiore, e focalizzatevi su quella in modo tale da specializzarvi e da riuscire ad avere il meglio da quella tecnica. Le informazioni che vi ho dato oggi sono veramente tante, me ne rendo conto, non occorre affrontarle subito di petto. Fate i vostri ragionamenti, esistono un sacco di forum e di siti internet e naturalmente se avete qualsiasi domanda o qualsiasi necessità scrivetemi pure alla mail che trovate in descrizione. Io vi lascio con questo episodio, alla prossima volta affronteremo di nuovo la pesca artificiale in maniera ancora più specifica e per un determinato predatore. Noi ci sentiamo alla prossima, io vi ringrazio, come sempre mi potete trovare sia qui in podcast che con i miei articoli sulla rivista La Pesca a Mosca e a Spinning e alla prossima e buona pesca! Forse.